Inferno, canto 23esimo. Inferociti per lo smacco subito, i malebranche inseguono i due pellegrini, ma questi riescono a porsi in salvo calandosi per il dirupo che porta nella sesta bolgia. Qui una folla di anime, quelle degli ipocriti, avanza a passi lentissimi, oppressa da pesanti cappe di piombo, tutte dorate esteriormente. Due dei dannati pregano Dante e Virgilio di sostare, ed uno, invitato dal poeta, parla di sé e del compagno e accenna alla loro colpa. Bolognesi e frati gaudenti, entrambi, ricoprirono insieme a Firenze la carica di podestà, con il compito di riportare la pace fra i partiti. I risultati della loro doppiezza sono ancora visibili nei pressi del Gardingo, dove un tempo sorgevano le dimore degli Uberti, poi rase al suolo. Dante, di nuovo, rivolge loro la parola, ma all'improvviso tace, perché il suo sguardo si ferma su un peccatore crocifisso a terra per mezzo di tre pali. Uno dei due frati gaudenti gli spiega che si tratta del gran sacerdote Caifas, il quale suggerì ai farisei di suppliziare e uccidere Cristo. Poi rivela che nessun ponte scavalca la sesta bolgia. Ma la coda ha dunque mentito. Virgilio, crucciato, si allontana a gran passi, seguito dal discepolo. Introduzione critica. Anche nell'episodio degli ipocriti sarebbe presente, secondo alcuni studiosi, quell'elemento comico che costituisce la tonalità principale dell'intermezzo, fondamentalmente spensierato e alieno dal definirsi nei termini consueti dell'ethos e della religiosità danteschi, pur senza contrastare questi due ultimi, dei canti 21esimo e 22esimo. Secondo questo punto di vista, la commedia degli ipocriti non ha, né del resto potrebbe avere, dato il carattere dei suoi protagonisti, l'evidenza rude ed immediata che caratterizza quella dei barattieri. La comicità di questo episodio richiederebbe, per essere assaporata in tutte le sue sfumature, una lettura volta a cogliere, oltre l'evidenza delle immagini, il sottile gioco di sottintesi che Dante sarebbe riuscito a celare in questa sua pagina e risulterebbe, più che dall'insieme dell'episodio, da una somma di particolari. Questi, illuminandosi a vicenda, sarebbero in grado di svelarci lo stato d'animo con il quale il poeta avrebbe immaginato lo spettacolo della sesta bolgia e il suo incontro con i due frati gaudenti. È pertanto sui particolari che questi critici hanno fermato la loro attenzione, isolandoli al fine di legittimare la loro tesi dal contesto in cui sono inseriti. Per il Sanni, ad esempio, l'invocazione con cui uno dei due podestà bolognesi si rivolge a Dante e Virgilio avrebbe un sapore comico. Comico essendo il contrasto fra la sua smania del pervenire e la tardità forzata. Laddove Rossi scrive, sempre a proposito di questa invocazione, che Catalano fa, senza volerlo, la caricatura del suo tartarughesco andare. È invece evidente a chiunque legga questo canto senza preconcetti che in esso riaffiora, solenne, maestoso, reso più grande dal ritmo lento delle terzine, il motivo del sovrannaturale rimasto in ombra nei due canti precedenti e che, tra l'altro, l'invocazione dei versi 77 e 78, lungi dall'essere caricaturiale, è tragica, sconsolata. Come assurdo il voler riscontrare spunti comici nella pena avvilente dei sodomiti del canto 16esimo, e nel modo in cui alcuni di essi, gli artefici della grandezza di Firenze, parlano del loro stato. Altrettanto assurdo è il voler trovare nell'episodio della sesta bolgia un'intenzione beffarda o caricaturiale non riconducibile a quelle che sono le costanti morali e religiose del pensiero del poeta. Il motivo del sovrannaturale si manifesta anzitutto nella forma del contrappasso, nella quale appare eccessiva sottigliezza scorgere anzitutto un'espressione di ipocrita ironia verso coloro che in vita fecero dell'ipocrisia la loro arma, la loro abitudine. Considerazioni del genere si saranno forse imposte al poeta, ma come motivo marginale, come tema astratto. Il ritmo e le immagini delle sue terzine le hanno relegate in secondo piano. Nella pena degli ipocriti non sfavilla infatti un atteggiamento ironico, ma si afferma dolorosa e intransigente una certezza che non conosce remissioni. La grandezza di Dante, qui come altrove, sta nel condividere da uomo il dolore dei dannati, senza che per questo la sua fede nella giustizia divina risulti incrinata o scossa. Come nel canto sedicesimo, anche nel ventitreesimo, la degradazione dei dannati è suggerita attraverso una metafora che li riduce a strumenti e attraverso la sottolineatura del particolare fisico considerato a sé, né diversamente che in quello il sentimento di Dante è di pena per lo spettacolo che si dispiega sotto i suoi occhi e di reverenza per colui che ne è l'autore. Un acuto lettore di questo canto, il Bertoni, lo ha definito il canto della stanchezza e della malinconia, rilevando che nell'episodio degli Ipocriti il terrore cede il posto ad un senso di scoramento e di pena e al movimento è sostituita una gravosa lentezza. E caratterizzando questi dannati, dopo aver messo in luce la somiglianza del loro castigo con quello dei superbi e degli invidiosi della seconda cantica, come degli umiliati e vinti, incapaci di pronunziare una parola che provochi ira o disgusto. Sempre per il Bertoni, nel contrasto fra l'impaccio dei dannati e la sollecitudine e la fretta di raggiungere presto i due poeti e nel loro sguardo bieco, non c'è nessun tratto umoristico, ma piuttosto il segno di un desiderio vano di sollievo e di liberazione in tanta e così penosa costrizione. In termini analoghi si esprime un altro critico, il Bonora, per il quale, tra l'altro, la preghiera rivolta ad uno dei due frati gaudenti a Dante e Virgilio ha solo il valore di quei suoni che rendono più assorta un'atmosfera di silenzio, per cui nelle loro parole si avvertirebbe solo la vibrazione della fatica disumana cui sottostanno questi incappucciati. Anche nelle parole che Dante rivolge loro, il Bonora scorge il medesimo senso di soffocazione che è caratteristico di tutta la seconda parte del canto. In questa, infatti, si riflette quel sentimento di dolore che non ha voce per esprimersi, quella fatica immensa che trovano la loro compiuta figurazione nei versi rallentati, scanditi, della successione faticosa dei gruppi consonantici, con cui l'episodio degli Ipocriti si apre. Il canto ventitreesimo è una pagina caratterizzata da una fortissima unità tonale, nella quale la definizione di una diffusa atmosfera di tristezza, di silenzio, di angosciata rassegnazione prevale sulla caratterizzazione drammatica e psicologica dei personaggi e situazioni. Per questo soltanto la critica più recente, non più condizionata dalle premesse che furono proprie degli orientamenti romantici e positivisti, è riuscita ad intenderlo nella concretezza dei suoi esiti espressivi.